Sabrina fa parte della redazione di China Files, come sapete, e siamo alla quarta puntata della rubrica Onde Indo-Pacifiche, che fa un po' il punto di quello che è avvenuto nella settimana da quelle parti, ma quelle parti sono praticamente un buon terzo dell'intero pianeta, e quindi ne capitano di cose, giusto Sabrina?
Esatto, è piuttosto grande, cerchiamo come sempre di mettere insieme tutto.
Avevamo pensato di cominciare dalla Thailandia. La Thailandia ha visto in questi ultimi mesi, adesso si è un po' ridotto, si è un po' ridotta la spinta del movimento, ma perché sono in vacanza, almeno così mi dice Max Morello, che è un esperto, che ha anche una base lì a Bangkok. Una donna è stata condannata a 43 anni di prigione per aver insultato la famiglia reale. Ma è reale, è possibile? Cioè, non era proprio una delle richieste del movimento quella di cancellare questa barbarie medievale?
Esatto, Adriano, in apertura parliamo proprio di questa notizia, che sì, la donna è stata condannata a 43 anni, inizialmente dovevano essere 87, proprio perché l'articolo 112 della Costituzione prevede la condanna per persone che hanno insultato, appunto, questo articolo che prevede la condanna per lesa maestà, chiunque abbia appunto detto o criticato in ogni modo il regime, in particolare la monarchia. Da questo punto partiamo un attimo per parlare della situazione in Thailandia attualmente. Ci sono parecchi arresti, sono aumentati proprio sotto e cadono proprio sotto, diciamo, l'ombrello dell'articolo 112. Questo ovviamente fa preoccupare sulla situazione delle proteste nel paese, che ripetiamo sono principalmente contro, diciamo, l'establishment in sé. Infatti il pezzo che avevo consigliato, ma che vi invito comunque ad andare a sentire, parte da questo discorso, dal fatto che le proteste in parte, o meglio parte delle persone che protestano, magari non cercano di eliminare in toto la monarchia in quanto tale, ma vogliono ovviamente rivoluzionare il sistema, che al momento si trova costretto tra una monarchia che appunto rimane sulle posizioni di sempre, senza mai evolvere con i tempi, e dall'altro invece l'esercito, che ha una presa sempre più forte sullo Stato da quando c'è stato il colpo nel 2014.
Sì, infatti questo personaggio, il personaggio del primo ministro, è stato l'obiettivo principale del movimento, salvo poi riuscire a salvarsi anche da un processo non tanto tempo fa, e quindi prosegue comunque inossidabile il regime allo stesso modo, sempre cercando di bloccare, senza apparire troppo repressivo, di bloccare la contestazione. Però questa condanna esemplare va in quella direzione lì, va nella direzione di dire che non è cambiato nulla, e non si prevede che possa cambiare qualcosa.
Esatto.
E un altro ambito che avevamo pensato che potesse risultare interessante era spostarsi nell'arcipelago nipponico. Ci sono lì invece sembra che comincino a esserci delle novità con il nuovo primo ministro che ha sostituito Abe Kobo. Però anche loro fanno i conti con il Covid. Dapprima sembrava fossero quasi indenni, poi invece c'è stata una recrudescenza dell'epidemia, e è stato incaricato un ministro per il piano vaccinale in Giappone, che è Konotaro, che però è il ministro delle riforme. Non è quello della sanità, giusto?
Esatto, Konotaro è una figura però molto importante per la politica giapponese in questo momento, e la scelta di di rendere lui, diciamo, il principale responsabile della campagna di vaccinazione che partirà in questi giorni, è proprio legato un po' a questa crisi di cui stiamo parlando, una crisi politica interna che il Covid sta esacerbando, proprio perché da un lato abbiamo una complessa situazione dove parte della popolazione si è espressa a sfavore o comunque mostra insicurezza nei confronti del vaccino, della campagna vaccinale, dall'altro proprio perché la ripartenza dei casi Covid, che hanno costretto comunque Suga a estendere lo stato di emergenza ad attualmente sì 10 prefetture in tutto il paese, ovviamente ha riportato ai minimi la pubblica opinione nei confronti del governo in questo momento. Konotaro quindi si rivela un po' una scelta strategica, anche se il dibattito, secondo il Japan Times, è un po' tra il Konotaro è stato scelto perché sta un po' surclassando Suga, diciamo, come personaggio favorito della politica domestica per il pubblico giapponese, e quindi probabilmente favorito per le prossime elezioni a primo ministro, o proprio perché è un politico che gode di particolare fiducia sia dal partito di appartenenza, quello di maggioranza, il Liberal Democratic Party, a cui appartiene anche Suga, e sia dalla popolazione, perché risulta un politico comunque molto pragmatico, molto schietto, che sa cosa vuole, sa come muoversi. Quindi diciamo che è una situazione interessante e vedremo come proseguirà prossimamente. Sicuro è che la situazione in Giappone non sta migliorando, c'è lo spettro delle Olimpiadi che si avvicinano e che il Giappone vuole riuscire a portare a casa a tutti i costi.
Dopo averle già rimandate. Esatto. Svariate volte,
e ovviamente anche il decimo anniversario del disastro di Fukushima, sì, che ci riporta un po' alla seconda notizia.
Sì, infatti, che è anche un po' ripresa in un articolo proprio di China Files che potete trovare a firma di Serena Console, che è anche, credo, una redattrice del Manifesto, o qualche volta sono comparsi dei suoi articoli sul Manifesto, e che parla proprio della svolta green, che anche quella non è che abbia vita facile, ecco, soprattutto in Giappone, nonostante i trascorsi.
Sì, il Giappone diciamo che sta puntando alle rinnovabili, dopo che, diciamo, sull'onda di Unione Europea, Cina, tutti ad annunciare i loro target, diciamo, per il raggiungimento delle emissioni zero, più precisamente questa neutralità carbonica, possiamo tradurla così in italiano, che prevede quindi appunto riuscire a produrre energia, produrre elettricità, riuscendo a compensare comunque le emissioni totali, e quindi ovviamente le rinnovabili rientrano appieno in questa strategia. Ovviamente anche qua ricompaiono un po' gli scheletri nell'armadio del Giappone, del nucleare, che è stato dagli anni 70 un po' il motore anche dell'economia. Da molti veniva visto ai tempi come quell'energia che ha aiutato il paese a rivalersi dagli smacchi e dalla crisi succeduta alla Seconda Guerra Mondiale. Poi ovviamente col crescere dei movimenti ambientalisti, il disastro di Fukushima, che era proprio 10 anni fa, nel marzo 2011, ha fatto ritornare nell'opinione pubblica, ha fatto riemergere il problema della pericolosità del nucleare. Ovviamente adesso il Tokyo si sta trovando davanti a un dilemma importante, anche perché l'energia nucleare in quanto tale viene spesso interpretata come energia pulita. Questo ad esempio è il caso della Cina.
La Cina tra l'altro a me ricorda talvolta, un periodo storico non tanto lontano nel tempo, cioè la fine degli anni 80, quando il Giappone sembrava fosse in grado di sfidare gli Stati Uniti come potenza tecnologica, soprattutto. Poi c'è stato nel 90, credo, nel 89-90, una crisi finanziaria, e da cui non si è più risollevata, o meglio non è più tornato al fulgore degli anni 80, cioè per dire ad esempio a Torino era uscito un film di Vincenzo Badolisani che era I ragazzi di Torino sognano Tokyo e vanno a Berlino, perché era proprio diventato un must quello della capitale asiatica. Anche per quel che riguarda la reazione all'epidemia, la Cina tutto sommato sta facendo molti passi avanti, un po' come quelli che stavi più o meno descrivendo di Konotaro, ma questa volta però rivolti verso l'esterno del territorio cinese, o meglio sembra che addirittura sottragga dei vaccini alla propria popolazione per una sorta di soft power derivante dalla esportazione del vaccino in certi territori, in certi paesi, in certe nazioni, che poi possano essere fatti rientrare completamente nell'orbita cinese. È giusto? Si può immaginare così?
Sì, diciamo che se prima la Cina risultava portare avanti una sorta di diplomazia delle mascherine con le esportazioni, nel momento in cui la domanda è salita ai massimi storici a causa dell'epidemia e la pandemia di Covid-19, adesso sì, i vaccini cinesi stanno sempre più prendendo piede anche all'estero, complice il fatto che i vaccini, quelli prodotti soprattutto da Pfizer e BioNTech, sono molto richiesti. Non molto richiesti, e rischiano ovviamente di mettere a repentaglio quella che invece era stata stabilita dall'OMS come una redistribuzione equa.
Non ti sentiamo più.
Mi sentite adesso?
Sì, adesso sì.
Ok. Oh, scusate. Allora riparto da capo. Stavo dicendo, i vaccini cinesi, sì, diciamo che prima si è parlato di una diplomazia delle mascherine nel momento più cruciale, in cui la domanda era salita alle stelle con l'inizio della pandemia. Adesso i vaccini russi stanno prendendo sempre più piede, proprio perché l'altissima domanda per ricevere vaccini e ovviamente anche la capacità di spesa che hanno ad esempio gli stati più sviluppati, gli stati europei, sta un po' mettendo a repentaglio quelli che erano i piani previsti dal COVAX, l'alleanza dell'OMS, per redistribuire correttamente i vaccini a chiunque, equamente e senza vie privilegiate. Qua ovviamente invece, a fronte dell'altissima richiesta che proviene soprattutto dai paesi europei, ci stiamo trovando invece davanti a una lotta per la scarsità che sta facendo aprire il mercato soprattutto ai vaccini russi e cinesi. In particolare parliamo soprattutto di Medio Oriente, alcuni stati asiatici e anche il Sud America. Nonostante i risultati di cui parlavamo anche la scorsa settimana del vaccino in Brasile, che sembrava avesse un'efficacia minima del 50%, esatto, che invece stanno un po' favorendo la Cina, ma proprio perché la Cina può garantire dosi immediate. Nel paese invece comunque continuano le vaccinazioni, soprattutto per il personale sanitario, e si cerca un po' di mettere l'acceleratore, soprattutto a fronte del fatto che iniziano le vacanze per il Capodanno cinese. E nonostante non siano vietati ancora gli spostamenti, sono fortemente invitate le persone a rimanere a casa.
Anche perché forse memori dell'anno scorso, che proprio durante i festeggiamenti del Capodanno cinese, che c'è stata la grossa diffusione del virus in Cina, giusto?
Esatto, mentre adesso si cerca un po' di contenere il fenomeno, anche perché i casi iniziano a preoccupare. Le scuole finalmente chiuderanno proprio per le vacanze, ma ovviamente impedire che milioni e milioni di persone si spostino da ogni parte della Cina rimane comunque complesso, e qua parliamo soprattutto anche di sistemi digitali di rintracciamento che potrebbero non riuscire a ovviamente compensare, diciamo, questi numeri, questi spostamenti. Qua ci porta un po' a ritornare a parlare anche del settore digitale in Cina.
Sì, in più ambiti, oltretutto.
Perché, esatto. Project Ma? resuscitato, finalmente
è ricomparso, sì. C'è persino un articolo sul Sole 24 Ore di oggi che lo riesuma, dice, torna, il titolo è Torna a farsi vedere, e Alibaba riprende il volo, infatti ha ottenuto non è stato, non gli hanno tagliato la testa, dice Murat, stranamente. L'8% di guadagno alla borsa, la borsa credo di Hong Kong. Questo però non è che inficia tutto il discorso che avevamo fatto la volta scorsa su il modo in cui possono fare politica i grandi tycoon, perché si direbbe che è un po' sotto tutela, ecco, è riapparso ma è molto più tranquillo.
Esattamente, tutto questo infatti avviene comunque in un periodo dove le autorità cinesi stanno cercando di definire in maniera sempre più strutturata, sempre più definitiva e vincolante quelle che sono le libertà, chiamiamole così, che si possono prendere le grandi agenzie del settore digitale. Anche perché questo ci porta a parlare di un settore che per la Cina vale oltre 5 miliardi di dollari l'anno, già costituisce circa il 36% del PIL, e quindi come già si era parlato nelle precedenti puntate, rappresenta un settore vitale per l'economia cinese che non può certo sfuggire, diciamo, a quelli che sono i regolamenti statali. È uscito infatti proprio ieri anche un articolo di Simone Pieranni, sì, sul manifesto, dove si parla di queste nuovi regolamenti che stanno venendo implementati dalla Banca Centrale di Pechino, tra cui appunto riuscire a controllare le big tech, in particolare quella che è la loro il loro grande strapotere di gestione dei dati delle persone, dei big data, che invece dovrebbe i cui guadagni invece dovrebbero spettare, diciamo, agli utenti stessi, o comunque dovrebbe esserci un controllo maggiore da parte dello Stato, in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva concentrazione di potere proprio nelle mani di un'azienda sola o due, anche perché in Cina parliamo soprattutto di un duopolio tra appunto quella che è Alipay, sempre sotto l'ombrello delle aziende che fanno capo Alibaba, Jack Ma, mentre l'altra è Tencent, l'azienda di WeChat, che anche quella si occupa di pagamenti digitali.
Sì, WeChat è praticamente il fondamento della società cinese. Se si legge il libro di Simone Pieranni, appunto, inizia con quello, e poi è un po' come se attraverso questo incipit dedicato al modo di vivere, di pagare, di andare a pranzo, tutto passa attraverso queste piattaforme. Il Sole 24 Ore, in un inciso all'interno di questo articolo che è comparso oggi, dice: fine della corsa, le piattaforme non sono banche, questo è l'assunto, le commissioni vanno eliminate entro l'anno, ripulendo le piattaforme pena la sospensione dell'attività. Non è finita, Pechino ha deciso di guidare lo sviluppo dell'economia digitale, prima con la nuova legge sui microprestiti che ha affossato Ant Group, poi con un'applicazione severa dell'antitrust, e infine con le tasse in cantiere sull'e-commerce, un danno dietro l'altro con i cocci rotti da riattaccare dopo il flop dell'IPO. Ecco, però poi questo, il discorso sull'high tech ci porta anche al... E stavolta l'ho detto giusto, la volta scorsa sono inorridito quando ho sentito il podcast perché ero riuscito a dire high tech. Vabbè, la vecchiaia e la stanchezza. Comunque anche l'industria spaziale cinese potrebbe... e quindi appunto il massimo dell'high tech potrebbe rientrare in questa commistione di economia e tecnologia, immagino. Bene, un altro aspetto che appunto era questo qua della banca centrale che definisce le bozze per nuove linee di guida antitrust, che è un po' quello, esatto, su cui stava cercando di impostare l'articolo il Sole 24 Ore.
Stavo parlando di supremazia, in realtà adesso ci possiamo anche spostare sulla questione tra Cina e Stati Uniti, un rapporto sempre più teso che ha ricevuto colpi fino alle ultime 24 ore dell'amministrazione Trump.
C'è un aspetto di questo che ci porta anche a quello di cui parleremo più tardi con Murat, cioè la tassazione delle piattaforme. Ci sentiamo?
Esatto, esatto, perché ovviamente la tassazione delle piattaforme sta emergendo anche in Cina, questo dibattito, proprio per dare, redistribuire, direbbe sì, così il governo cinese, agli utenti, quelli che sono i profitti delle grandi piattaforme, delle big tech.
È quasi come se fosse un regime socialista, esatto. Sono arrivati alla redistribuzione della degli introiti pubblicitari agli utenti, a quelli che li producono sostanzialmente.
Esatto, che risponde in realtà a un'esigenza che ormai è mondiale, internazionale, dall'Europa che si dispera, diciamo, alla ricerca di una soluzione su come contenere queste grandi piattaforme, la loro stragrande presenza sui mercati nazionali, e ovviamente anche negli Stati Uniti, come ci ricorda ai tempi della campagna elettorale, c'era Elizabeth Warren soprattutto che spingeva tanto per la questione le piattaforme dovrebbero essere ultratassate e controllate.
Questo in Turchia avviene pena sospensione, perché ci sono Twitter, Pinterest e Periscope, che nella nazione anatolica è piuttosto diffuso, che sono stati sospesi proprio perché non hanno voluto mettere delle rappresentanze all'interno del paese e quindi poi pagare le tasse al paese stesso. Però lì non veniva ridistribuito agli utenti, ma viene incamerato dal governo turco del presidente Erdogan. Invece in Cina sono anche stupito, chiedo ancora conferma, si era pensato davvero di redistribuire agli utenti parte degli introiti pubblicitari.
Esatto, sì, questo è sempre fa parte di questa tendenza di cui stiamo parlando nelle ultime puntate di Onde Indo-Pacifiche, per cui Xi Jinping soprattutto desidera una pervasività dello Stato che invece si era andata allentando ai tempi delle riforme con Deng Xiaoping. E poi in realtà già ai tempi era rimasta un po' costretta, soprattutto dopo i fatti di Tiananmen, e aveva vinto la fazione, diciamo, di partito più propensa a crescere economicamente, ma entro certi limiti, entro certe condizioni che i privati devono comunque rispettare. Poi Xi Jinping c'è un po' un revival di questa tendenza, che tende sempre più, non si parla ancora di nazionalizzazione, ma ovviamente si cercano degli escamotage affinché le grandi compagnie non surclassino quello che è materia dello Stato. Anche i dati, ad esempio, entrano particolarmente in questo contesto giuridico ancora molto fumoso, ma fumoso un po' anche in tutto il resto del mondo, dove bisogna cercare appunto delle soluzioni per contenere questo fenomeno. Un caso, ad esempio, delle ultime proposte è stato fatto per il comune di Shenzhen nel sud della Cina, dove già si vorrà implementare prossimamente proprio un sistema dove è il comune, il governo locale, che avrà la proprietà dei dati pubblici.
Sì, c'è ancora una questione che è relativa alla Cina, ma è una questione di geopolitica, di affari internazionali, e cioè l'ultimo gesto di Trump è stato proprio l'ultimissimo, è stato quello di accusare di genocidio attraverso Pompeo il regime cinese per quel che riguarda la regione dello Xinjiang. Peraltro non è che l'amministrazione Biden si presenti più amichevole nei confronti, esatto, della Cina, perché c'è stata Avril Haines, che è già un ex vice direttrice della CIA e candidata alla guida del National Intelligence, ha detto che l'approccio deve evolvere e sostanzialmente adattarsi alla realtà che vede oggi la Cina particolarmente assertiva e aggressiva. Quindi più o meno sostanzialmente sono equivalenti.
Sì, in realtà esatto, c'è forse un ragionamento più ponderato dietro alle decisioni che ci aspettiamo di vedere da parte dell'amministrazione Biden, ma questo non toglie che appunto a fronte del fatto che Trump ha lanciato questa accusa ufficiale di genocidio nei confronti della Cina, la Cina ha risposto imponendo sanzioni su 28 funzionari, Mike Pompeo compreso, e in realtà comunque il portavoce del Consiglio di Sicurezza di Biden ha rilasciato il messaggio per cui comunque le sanzioni cinesi sono definite improduttive e ciniche, e che quindi nonostante la Cina abbia per prima accusato gli Stati Uniti di dire falsità che rovinano il rapporto tra i due paesi, a seguire però sono anche gli Stati Uniti e anche Biden che replica che questo diciamo rimpiccarsi e rilanciarsi sanzioni uno contro l'altro non aiuta il rapporto tra Stati Uniti e Cina.
Certo, avrei ancora in scaletta, avevamo posto ancora una questione, forse potrebbe anche essere interessante sentire in due parole che cosa significa Han Fu, ma lasciate la decisione se parlarne questa volta o la prossima.
No, c'è spazio per la Han Fu, così dopo tutte queste pesantissime notizie di instabilità geopolitica tra Cina e Stati Uniti e Covid e altri problemi, parliamo di qualcosa un poco più di colore, diciamo. Sì. Lo Han Fu è il nome del vestito tradizionale cinese, diciamo di un tipo di vestito tradizionale cinese diffuso in particolare per la popolazione Han, che comunque è l'etnia maggioritaria all'interno della Cina, prima della dinastia Qing. È un tipo di abito tradizionale molto leggero, molto, molto elegante, a strati, che ricorda sì anche altre tipologie di abito diffuse in Asia, ma che al contrario dell'utilizzo che se ne fa, mi viene in mente ad esempio il Giappone, dove il kimono in realtà è spesso utilizzato per recarsi ai templi o nelle giornate di festa, in Cina invece si era molto persa questa tradizione. Sta un po' ritornando proprio perché la rigenerazione dei giovanissimi, un po' trascinata anche dai vari fenomeni diffusi dai social network, amplificati dai social network, si sta sempre più appassionando a indossare questo genere di abiti tradizionali. Molti ne fanno anche un discorso un po' di crescente nazionalismo interno alla Cina, ma il fenomeno in realtà è anche molto, come dire, molto pop.
Tu lo neghi. Beh, sì, è vero che è pop, perché mi pare che il lancio di questa tendenza sia avvenuta per un evento musicale, credo, la primissima volta, poi si è diffuso, anche perché è un grosso business. Cioè,
sì, esatto, è un business enorme e sì, lo possiamo legare in realtà molto alla cultura popolare di questi ultimi tempi. In Cina sono molto molto popolari le serie storiche, per esempio, serie storiche più o meno fantastiche, più o meno fantasy, ma che comunque diciamo rievocano tutta questo passato cinese con ovviamente tutti questo mondo di abiti eleganti, oltre al fatto che anche in Cina, decisamente non quanto a livello del Giappone, però anche in Cina un po' si è sviluppata una passione per il cosplay, ad esempio.
Sì. Ma questo potrebbe anche andare oltre, cioè ci sono i prodromi per arrivare a riutilizzare questa moda in senso politico, e quindi appunto un nazionalismo di un qualche tipo, oppure è difficile che possa prendere piede il nazionalismo attraverso un aggancio a una dinastia di millenni fa?
È un discorso molto complesso. Allora, secondo me il discorso appunto del crescente nazionalismo tende a essere un po' una speculazione, no? Non credo che i più giovanissimi si facciano molti ragionamenti su questo dettaglio, però è vero anche che nella Cina di oggi quello che ai tempi, ci ricordiamo, veniva un po' soppresso, perché la concezione rivoluzionaria dello Stato cinese doveva essere completamente nuova, liberarsi dagli opprobri del passato. Oggi invece quei famosi 5.000 anni di storia che avrebbe la Cina, secondo la propaganda cinese, sono un po' il proprio punto di forza, anche per il proprio soft power esterno e anche per fare un po' presa anche all'interno del paese, rafforzando appunto questa identità culturale radicata nel popolo cinese, che ovviamente parliamo sempre degli Han, sempre dell'etnia Han.
Sì. Ecco, proviamo a intavolare proprio un minimo discorso sull'India, che è la cosa che abbiamo lasciato da parte finora, andando dal sud-est asiatico alla Cina, e adesso c'è l'altro grosso continente asiatico, l'India. Per due, sostanzialmente due motivi. Uno è la campagna vaccinale di cui parla, mi pare, un articolo sempre su China Files di Mia Valdi. E poi possiamo arrivare al fil rouge della puntata, che doveva essere quello diciamo spionistico o dell'intelligence, perché poi quando arriviamo in Turchia svilupperemo maggiormente questa la parte spionistica, perché ci sono indiscrezioni che si sapesse dell'attacco al Pakistan. Guarda caso poco prima delle elezioni, nella zona lì del Jammu Kashmir.
Esatto, quindi concludiamo velocemente con questa carrellata di notizie dall'India. Sì. La prima, sicuramente, appunto, parliamo dei vaccini. Partiamo un attimo dall'articolo di Mia Valdi per il Manifesto, dove sintetizza la situazione attuale, dove è iniziata la campagna di vaccinazione di massa nel paese, e dove vengono distribuiti principalmente due vaccini: il Covid Shield, che è quello sempre di importazione, sì, mentre il Covaxin, che è la versione prodotta in loco dall'India, sempre in collaborazione con AstraZeneca e l'Università di Oxford. Ovviamente c'è ancora incertezza, soprattutto sul vaccino prodotto a livello nazionale, prodotto dal laboratorio indiano, ma diciamo che la campagna è partita, e proprio come dice il titolo dell'articolo, è la campagna vaccinale più grande al mondo, perché parliamo del tentativo di vaccinare quasi 1,5 miliardi di persone, anche perché l'India sta raggiungendo 1,5 miliardi di abitanti, praticamente al pari della Cina. Queste sono cifre importanti. Per chiudere, poi, allora, così iniziamo la puntata di Murat all'insegna del spionaggio, dell'intelligence.
Sulfureo intelligence.
È emerso questo dettaglio proprio all'interno di un'indagine più ampia che va a indagare quelli che sono i legami tra i media indiani e il partito di maggioranza e il partito di Modi, che ovviamente non dovrebbero esistere, ma esistono. Proprio da questa indagine è emerso che tramite una chat un famoso conduttore di nome Arnab Goswami, non vorrei dirlo sbagliato, questo conduttore, anche famoso sostenitore di Modi, parlava con un collega del fatto che ci sarebbe stato un grande evento a pochi giorni che avrebbe cambiato, diciamo, le carte in tavola per le elezioni. Questo evento era appunto l'attacco al Pakistan come risposta a un attentato che era avvenuto qualche tempo prima in Kashmir da parte in realtà di un gruppo di estremisti che poi erano stati arrestati, e che poi in realtà questo attacco al Pakistan era stato particolarmente utilizzato dai media per far fare una bella figura a Modi, detto parlando come mangiamo, di modo che appunto poi l'attacco è avvenuto a febbraio, a maggio Modi ha rivinto le elezioni.
Che strano.
Ovviamente Imran Khan, primo ministro del Pakistan, ha già risposto dicendosi particolarmente offeso, diciamo, da questo evento, qualora si rivelasse che c'era una pianificazione ex ante puramente speculativa, che però ovviamente ha costituito un attacco nei confronti di un paese vicino e che rischia di destabilizzare la regione solo per avere dei profitti poi in campagna elettorale.
Certo, certo. Okay. Va bene, siamo arrivati alle 9:57, concludiamo questa rubrica
settimanale. È ora di passare il testimone.
E passiamo alla Turchia. Sì.
Grazie mille a tutti e buona giornata.
Ciao.
Ciao.